abbraccia una persona che è accanto a te, dai, fagli sentire l'amore del Padre stasera. Abbraccia una persona che è accanto a te e fagli sentire l'amore del Padre. L'amore di un padre, l'amore di un genitore, l'amore di una madre, l'amore incondizionato di colui che ti ha amato da sempre e che ti amerà per sempre. Alleluia, gloria a Dio. Dai, forte l'applauso per il nostro Signore stasera.
Grazie Gesù,
lui è degno,
sei degno.
Grazie papà. Alleluia, noi adoriamo. La lode, a lui la gloria, a lui l'onore,
gloria, gloria
a te,
gloria a
te. Amen. Hai abbracciato qualcuno che ti fa antipatia e lo hai benedetto stasera, sì?
Corrado mi dice dai il benvenuto e noi gli ringraziamo dell'accoglienza. Ancora un altro applauso, dai. E che meraviglia in questi abbracci riconoscerci fratelli, al di là di tutta una parte umana, ma dentro certo abbiamo la certezza che questa è la verità e che quando siamo insieme, uniti nell'adorazione, nel suo amore, immersi in questo fiume di grazia, nella sua parola, davvero sappiamo che siamo uno in lui e siamo insieme, siamo forti e soprattutto, come dicevano in questo canto, noi siamo a casa e finalmente possiamo tirare un respiro di sollievo e lasciare davvero che ogni cosa avvenga com'è il tempo che deve succedere. Lode al Signore. Dove è andato? Corrado!
Dio è buono. Non so quanti sanno che Dio è buono, ma Dio è buono. Alleluia. Quanti sono contenti di essere qui? Grazie. È una bella, una buona opportunità per stare insieme. Quanti sono qui per la prima volta? Potete alzare la mano? Per la prima volta? E dove sono tutti gli altri? Facciamo un applauso di benvenuto, dai, benvenuti, benvenuti. Bello avervi qua, questa sera è un incontro, non è un incontro ecumenico stasera, questa sera è un incontro di figli, lo ripeto, non è un incontro ecumenico, è un incontro di figli. È un incontro di re e sacerdoti stasera. È un incontro di ambasciatori di Cristo, collaboratori di Dio. Amen. Quando Dio guarda verso di noi, Dio vede una famiglia. nelle istituzioni religiose ci sono a volte dei giudizi, no? Quando si parla molto di ecumenismo, eccetera, eccetera. Ma in realtà quello che si sta facendo è cercare di stare più insieme possibile come figli. Avete già mangiato? Siete un po' appesantiti? Siete in fase di digestione? Amen. Alleluia. Stasera credo che riceveremo una parola che ci farà molto bene. Parleremo della fede questa sera. Quanti hanno bisogno di crescere nella fede? Credo tutti quanti, no? Tutti quanti abbiamo bisogno di crescere nella fede, e in maniera particolare in un tempo come questo dove siamo continuamente sotto attacco. Non sto parlando semplicemente del terrorismo, che sicuramente può spaventare tante persone, può inibire questa generazione dal essere o dal fare quello che in realtà è chiamata a fare da Dio, ma siamo sotto attacco sotto tutti i punti di vista, nel senso che più andiamo avanti, più la vita si fa difficile. Dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo, dobbiamo stare attenti a quello che respiriamo, dobbiamo stare attenti anche a dove mettiamo i nostri soldi in banca. Vi do un consiglio: levateli dalle vostre banche, perché stanno per esplodere altri scandali economici, stanno per rubare tanti altri soldi dai vostri conti correnti. Levateli mentre siete in tempo, perché sta per arrivare un'esplosione che farà crollare il mercato economico e finanziario ancora una volta. Abbiamo avuto delle, anche stamattina, non si riesce a capire come ci sono, come capitano certe cose a livello mondiale, delle borse che crollano. C'è una speculazione in atto che fa paura, e lo fanno usando i nostri soldi sotto i nostri occhi, purtroppo. Siamo sotto attacco, e oggi più che mai abbiamo bisogno di aumentare la nostra, di crescere e di essere radicali nella nostra fede, e comprendere che noi non siamo esseri normali che cercano di vivere una vita soprannaturale. Noi siamo esseri soprannaturali. Lo dico di qua. Noi siamo esseri soprannaturali che devono cercare di vivere il soprannaturale in maniera naturale. La fede non è autoconvincimento. La fede è qualcosa che viene da parte di Dio. E stasera vedremo e impareremo qualcosa di semplice: che nessuno di noi in realtà è mancante di fede, ma che tutti quanti noi abbiamo fede e abbiamo semplicemente bisogno di capirlo, di scoprirlo e di metterlo in pratica. Molti dei tumori che ci sono oggi in giro ci hanno detto che sono frutto di quello che mangiamo, di quello che beviamo, di quello che respiriamo. A maggior ragione, quando stiamo per mangiare, dovremmo credere realmente che è importante benedire i nostri cibi, non come una forma religiosa, ma perché ci salva la vita. Hai fatto la pregherina? No, non è una pregherina, quello ti salva la vita. E noi dobbiamo capire l'autorità che abbiamo e la fede che abbiamo nel nome di Gesù, e che tutto quello che noi facciamo ha un'implicazione spirituale. Ebrei capitolo 11, il versetto 1. Stasera parleremo di un versetto che è conosciutissimo, sicuramente uno dei versetti più conosciuti, ma uno dei versetti anche più mal capiti e mal compresi. Ebrei 11:1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano. La fede è certezza di cose che si sperano. E più lo ripeterai, e più ti renderai conto, spero, che quello che sta dicendo non ha senso. Perché tu non puoi avere la certezza di qualcosa che speri. Perché se lo speri, non puoi avere certezza. Il nostro problema è che quando noi leggiamo la Bibbia non riusciamo a comprendere le sfumature culturali con la quale è stata scritta la Bibbia, e che quindi quando noi leggiamo alcune parole noi le interpretiamo secondo la nostra cultura, e alcune parole che noi leggiamo gli diamo un significato diverso perché le interpretiamo per come noi siamo stati cresciuti e per come ci è stato insegnato a comprendere certe espressioni, certe parole. Quando noi parliamo della speranza, noi italiani, noi europei, noi che veniamo da una cultura greca, la parola speranza, il concetto della speranza per noi è un punto interrogativo. Speriamo che domani faccia una bella giornata. Speriamo, andando a lavorare, che posso vendere un pochettino più di roba. Speriamo che pioggia. Ognuno ha le sue cose, voglio dire. Ho mandato questo curriculum, speriamo che mi prendano. No, speriamo che lo leggano. Speriamo che qualcosa si smuova, speriamo. E il nostro concetto di speranza, correggetemi se sbaglio, per noi la speranza è un punto interrogativo. La fede non può essere certezza di qualcosa di cui non ho certezza. Nella grammatica italiana viene chiamato ossimoro, cioè una contrapposizione, qualcosa che non... è come dire due parallele che si incontrano. Non è possibile. Tu non puoi avere la certezza di qualcosa di cui sai che non hai certezza. Allora che cosa dice la Bibbia quando è scritto che la fede è certezza di cose che si sperano? Il problema non sono le parole, il problema è il concetto che esse esprimono. Perché secondo la cultura ebraica la parola speranza, io spero che qualcuno di voi possa prendere appunti oppure potrà ascoltare gratuitamente questa predica sul nostro sito o dove sarà poi messa su internet e riascoltarla. La parola speranza nel concetto ebraico, nella cultura ebraica, ha un significato totalmente diverso dal nostro. La parola speranza per gli ebrei, per la cultura ebraica, è un obiettivo che Dio ti mette davanti. La speranza non è qualcosa che tu devi dare, è qualcosa che Dio dà a te. Perché la speranza è quell'obiettivo ed è quella visione ed è quel proposito ed è quella promessa che Lui ti ha fatto, che ha posto davanti a te, ed è per questo che la fede è certezza di qualcosa che Dio ha messo davanti a te. Molto spesso si pensa che la fede sia autoconvinzione o un autoconvincimento. Quanti di noi non sono caduti in questo errore? Devo credere, devo credere, devo credere, devo credere, devo credere, devo credere. Ma io ci credo, no, devo credere, devo credere, devo credere, devo credere. Devo confessare positivo, devo confessare la parola, sì, nel nome di Gesù confesso, nel nome di Gesù confesso. E siamo come dei pazzi scatenati. La gente ci guarda e dice, ma che stai facendo? Sto confessando la parola di Dio, sto credendo, sto credendo, sto credendo, sto credendo. Succederà? No, non devo dubitare, devo credere, devo credere, devo credere, devo credere. Mi devo convincere, Noi pensiamo che la fede sia un autoconvincimento. Perché? Perché pensiamo che la fede in un modo o in un altro è qualcosa che noi dobbiamo creare. La fede è il frutto, il prodotto di due cose. La fede è, due punti, uno, certezza, due, speranza. La certezza in qualcosa che tu speri e quindi la convinzione che quello che Dio ha detto è vero. Noi dobbiamo spendere più tempo nella presenza di Dio ad ascoltare la sua voce per la nostra vita. Noi dobbiamo smetterla di credere a quello che altri dicono e cominciare a credere in quello che Dio ci dice. Troppo spesso la nostra fede è stata fondata su quello che altri dicono. E noi pensiamo
di avere non abbastanza fede da credere nelle cose di Dio. Io voglio dirvi stasera, forse sarà uno shock per voi, ma non esiste quella che noi chiamiamo incredulità o mancanza di fede. Non esiste. Spiritualmente non può esistere una mancanza di fede, può esistere soltanto una fede riposta in qualcosa di diverso. Vi faccio un esempio. Noi siamo nati con la fede, Dio ci ha creati così. La Bibbia dice che Dio ha creato a ogni essere umano una misura di fede, ma non quando è nato di nuovo, quando è nato. Tu ed io siamo nati con la fede. Posso fare un esempio? Quanti di voi hanno studiato la metto in questo modo: come fate a credere che la sedia sulla quale state seduti mantiene il vostro peso? Noi troviamo qui persone che hanno diversi pesi, si sono seduti e sono convinti che la sedia, perché la sedia è stata creata per sostenere il peso delle persone. Certo, se pesi 250 kg è un problema, vanno a fare una cosa bella, robusta, di ferro. Ma come fai tu a credere che quando arriverai in macchina, infilando la chiave nel quadro e girandola, tu credi che la tua macchina si accenderà? Come fai a credere che quando arriverai a casa stasera, aprendo la porta, cercherai il pulsante della luce e tu credi con tutto il tuo cuore che la luce si accenderà? Dici, perché ho pagato la bolletta. Ma hai mai studiato circuiti elettrici per capire come funziona l'elettricità? No. Tutto quello che tu fai, lo fai per fede. Se tu hai un vaglia di andare a cambiare la posta, dici, magari, dottor Mares. Sorella, tutte tue, dici stasera, però. Madre mia, la preghiera di liberazione ci vuole stasera. E tu vai allo sportello e cambi, tu non devi sforzarti, perché quel vaglia per te è la tua speranza, è qualcosa che ti è stato dato, non è tuo, ti è stato dato, e tu hai la certezza che quel vaglia ti verrà cambiato, è vero o no? In un modo o in un altro, tutti quanti noi viviamo di fede e non ce ne rendiamo conto. E quando noi parliamo dell'incredulità, sbagliamo nel cercare di spiegare che a volte l'incredulità è mancanza di fede. Non è mancanza di fede, è fede riposta in qualcosa. Quindi tu o crederai in quello che Dio ha messo davanti a te o crederai in quello che altri hanno messo davanti a te, ma tu in un modo o in un altro crederai a qualcuno. La domanda è: a chi darai la tua fiducia? Perché non è vero che tu manchi di fede. Non è vero che ci sia un essere umano che manca di fede. In realtà è una fede mal riposta. Ebrei capitolo 3, il versetto 19, ci dice, ci rivela che gli ebrei, il popolo di Israele, non poté entrare nella terra promessa a causa di cosa? Della loro incredulità. Che cos'è realmente l'incredulità? Quando noi andiamo a studiare questo passaggio, ci rendiamo conto che quando Mosè mandò i 12 esploratori, ci sono problemi? Quando Mosè mandò gli esploratori, i 12 esploratori erano 12 principi, i 12 principi, i 12 capi delle tribù di Israele. E come se credevano? Avevano visto le 10 piaghe d'Egitto, avevano visto il Mar Rosso aprirsi davanti a loro. Avevano visto le quaglie portare il cibo, avevano visto la manna dal cielo, vedevano ogni giorno la nuvola davanti a loro e di notte si trasformava in nuvola di fuoco. Vuoi che loro non credevano nell'Iddio di Israele? Altro che se ci credevano. Ma andarono, esplorarono, tornarono E dice la Bibbia che diedero un cattivo resoconto della loro esplorazione. E 10 di loro raccontarono e dissero queste cose. È vero che il paese dove Dio ci ha mandato è un paese dove scorre il latte e il miele, ed è un paese che realmente è pieno di benedizione. Infatti dissero in ebraico: ogni coccio di racina è quanto un melone. Cioè, dice in Numeri 13 che portarono un grappolo d'uva con una stanga due persone. Ogni asino era quanto un melone. Dice: è vero che la terra dove Dio ci ha mandato, la terra dove scorre il latte e il miele, una terra piena di benedizione, ma ci sono i giganti. E noi sembravamo davanti a loro come cavallette, e loro ci uccideranno, e loro uccideranno noi, e le nostre mogli e i nostri figli saranno presi come schiavi, e noi moriremo. Perché non ce ne torniamo in Egitto e ci facciamo un altro Dio? Ma due di questi 12, che si chiamavano Giosuè e Caleb, dice la Bibbia che erano spinti da uno spirito diverso. Dissero: no, fin qui Dio ci ha guidato, Dio ci ha soccorso, andiamo, conquistiamo il paese e conquistiamo tutta la terra e affrontiamo i nostri nemici. Dio è con noi, Dio ci ha mandato, Dio non può abbandonarci. Se Dio ci ha portato fin qua, non è per farci morire. Andiamo, e loro saranno il nostro cibo, loro saranno come cavallette per noi. E qual era la differenza? La differenza non era la mancanza di fede, la differenza è che loro riposero la loro fede, ed era tanta, in quello che i loro occhi avevano visto, e non riuscirono più a vedere la speranza che Dio aveva messo loro davanti. La fede è certezza di cose che si sperano, la certezza di qualcosa che Dio ha detto, la certezza di qualcosa che Dio ha messo davanti a te, la certezza di una promessa che Lui ti ha fatto, la certezza del fatto che quando Dio inizia un'opera, Lui la porta a compimento, la certezza che ogni parola che è uscita dalla sua bocca non cadrà a terra, a vuoto, e non tornerà a Lui finché non avrà compiuto tutto quello per il quale Lui l'ha mandata. La mia certezza è in quello che Dio sta mettendo davanti a me. Allora Dio mette la speranza, io metto la certezza. Il regno di Dio va avanti in collaborazione con Dio, dice la Bibbia. Noi siamo, dice Paolo, collaboratori di Dio. Lui ci mostra le cose che devono accadere e noi le crediamo. E camminando, camminando, noi vedremo la gloria di Dio. Alleluia. Preparami un filo lungo, per favore, un filo lungo con un microfono attaccato, così, sciolto. Stacca un filo che c'hai già sì. Paolo scrive nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, dice: noi siamo salvati in speranza. E tutti i religiosi dicono: ovviri, speriamo che siamo salvati. Speriamo che siamo salvati. Come puoi dire tu di avere la certezza della salvezza? Pure Paolo lo dice: speriamo che siamo salvati. No. E quando tu leggi la Bibbia e la interpreti con la tua cultura, è un disastro. È un disastro. Perché tu stai letteralmente adulterando il significato reale e originale di quella scrittura. Perché Paolo dice: noi siamo stati salvati perché Gesù ha compiuto ogni cosa per noi, e Lui è la nostra speranza, ed è una speranza che è dietro il velo. E ora andremo a leggere qualcosa di straordinario che vi farà vedere letteralmente cosa è la speranza e come dobbiamo porci noi davanti alla speranza. La fede è la certezza che quello che Dio mi ha detto si avvererà. La fede è la certezza che Dio ha destinato, ha già fissato e predestinato la mia posizione e la mia destinazione. Io so dove sto andando e anche se non lo vedo, io sono per strada, ma so che arriverò. Cos'era? Io so che quando lui dice una cosa si adempirà. Guardate in Ebrei al capitolo 6, andiamolo a leggere, questo è, ci manderà fuori di testa questo testo. Ebrei capitolo 6, guardate qua, dal versetto 9 in poi, dal versetto 9 in poi. Stai facendo un chilometro di capo, stai facendo. Ebrei 6, guardate qua, versetto 9. Ora carissimi, se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori che riguardano la salvezza. Per favore, dillo alla persona accanto a te, ci sono cose migliori che ti riguardano stasera. Ci sono cose migliori, diglielo con fede, diglielo con fede. Dio ha preparato cose migliori per te. Non pensare sempre che con Dio ci sono le cose peggiori, ci sono le cose migliori preparate per te. Cose eccellenti, straordinarie, il meglio deve ancora venire. Alleluia! Noi non abbiamo bisogno di sforzarci per credere, perché quando noi conosciamo il Padre nostro celeste, noi sappiamo che Egli è buono e che la sua benignità dura per sempre. Io non ho bisogno di sforzarmi, è talmente naturale credere che Lui mi ama e ha preparato il meglio per me. Ecco perché la fede non cresce studiando la Bibbia. Ascoltate, bene, amen. Tu devi venire ad una riunione che faccio, però. La fede non aumenta studiando la Bibbia. La fede, dice la Bibbia, cresce quando noi ascoltiamo la voce dello Spirito Santo, la parola che viene direttamente da Lui. Tu puoi leggere la Bibbia e conoscerla a memoria, ma la fede arriva e si innalza quando tu cominci ad ascoltare la voce di Dio per la tua vita. Quando in un momento di difficoltà Lui ti dice: io ti tirerò fuori, io ti tirerò fuori. Non potrò mai dimenticare 5 anni vissuti di crisi finanziaria ed economica dopo il matrimonio, qualcosa di assurdo, di allucinante. Non avevo mai passato un periodo così triste, buio della mia vita. Lavoravo 16 ore, 17 ore al giorno e non riuscivo a volte a comprare il pane o a mettere la benzina. E io gridavo e insegnavo sulla fede. Ero responsabile, uno dei responsabili dell'insegnamento nella mia comunità, e insegnavo alle persone che venivano. Facevo parte della comunità più grande d'Italia, 4.000 persone. E quando insegnavo le persone, ai neofiti che arrivavano sulla fede, le persone arrivavano la settimana dopo e mi dicevano: Corrado, gloria a Dio, quello che hai insegnato, Dio ha fatto un miracolo, Dio ha provveduto. E io dicevo: ah sì. Ti benedico. E non riuscivo a capire, ero il primo che arrivava in comunità, l'ultimo che se ne andava, facevo 3 culti la domenica, ero presente 8 giorni su 7 in comunità, responsabile del gruppo della lode, del team evangelistico, dell'insegnamento in chiesa, assieme a tante altre responsabilità che avevo, e pensavo che in un modo o in un altro Dio lo doveva fare perché me lo meritavo. E quando gridavo a Dio, piangevo e battevo i pugni, dicevo: perché, perché, perché? Dio mi diceva: io mi servirò di te, tu sarai il mio strumento, tu canterai il mio nome nelle nazioni. E gli dicevo: non me ne frega niente, io voglio comprare il pane e mettere la benzina nella macchina, io voglio portare la spesa a casa, voglio avere una vita dignitosa. E lui mi rispondeva: tu, io mi servirò di te, io benedico la tua vita. E lui mi faceva promesse, promesse, promesse. e non riuscivo a capire. E nel periodo più buio della mia vita, mentre stavo mangiando una frittata, stavo per sedermi, ero arrivato stanco dal lavoro, incredibile, non avevo concluso niente e mi disperavo. Il Signore mi dice: vai nel salone, ti devo parlare. Avevo appena infilato la forchetta, disse: ma giusto giusto ora, ma giusto giusto, ma perché non dopo, ora? Cioè, non solo problemi, mi vuoi pure impedire di mangiare? Ho scoperto che con Dio non devi discutere, Lui ha sempre ragione. Mi ricordo che entrai nel salone, chiusi la porta e sentì la presenza di Dio dietro di me. Avevo paura di girarmi perché sapevo che Dio era là. Noi sappiamo che Dio è in ogni luogo, però in quel momento sentì la presenza fisica di Dio dietro di me. Chiusi la porta e dissi: ok, siamo a quattro occhi, cosa mi devi dire? E Lui mi disse: il tempo del pianto è finito. Io ho cominciato a piangere, perché ero così stanco, così esausto, così disperato, così incredibilmente abbattuto. Però dovevo mantenere anche un'immagine, dovevo essere forte davanti agli altri, forte davanti ai miei figli, forte davanti alla Chiesa. E Dio mi disse: il tempo del pianto è finito. E lo ricordo come se fosse ora, la mia fede esplose. Non perché mi ero convinto di qualche promessa, ma perché lo Spirito Santo quella sera parlò alla mia vita. E fu così facile mettere certezza in quella speranza che Lui aveva posto davanti a me. E io non so dirvi come, ma uscì da quella situazione economica di debiti, di disastro, in pochissimo tempo, in maniera soprannaturale. Se voi mi chiedete come ho fatto, io dico: non lo so, ma una cosa so, che quando Dio ti parla, Lui crea una strada dove una strada non c'è, e quelle porte che fino a quel momento erano rimaste chiuse si spalancano davanti a te, e l'unica cosa che devi fare non è dichiarare la parola, è semplicemente dire: grazie Signore, grazie Signore. La fede diventa la cosa più semplice, non è uno sforzo, perché quando tu realizzi chi sei per Lui e quanto sei importante per Lui, non hai bisogno di sforzarti o di fare mille studi biblici, perché la fede diventerà semplice come quella di un piccolo fanciullo. E questa è la nostra crescita, diventare piccoli. Questa è la vera sapienza, ritornare ad essere semplici. Mia figlia, stavamo giocando nel parco l'altro giorno, c'era un palco montato per i concerti estivi, ed era lì. Mi ricordo quando arrivavamo là, lei volle per forza salire su quel palco enorme, 80 metri quadrati di palco, e ed era alto almeno 80 centimetri. E lei cominciava a correre, a girare. Arrivato a un certo punto, lei corse verso di me. E io dissi: non lo fa. Appena arrivato sull'orlo, si lancia. Sapete le scene dei film al rallentatore? L'ho presa per poco. Perché a lei non gliene fregava niente, lei guardava suo papà e lei sapeva che se si fosse lanciata suo papà l'avrebbe presa. Questa è fede. Mio padre è davanti a me, io mi lancio, io so che lui mi prenderà. Chi glielo ha insegnato ad avere fede in me? Nessuno è nata così. È nata essendo amata, sentendosi amata, e ha sviluppato la sua fede in maniera naturale. E noi dobbiamo essere così, noi dobbiamo smetterla di essere tecnici. smettere di predicare o di insegnare o di credere che la fede è fondata su punti e sottopunti, su ricette o non ricette, che se fai così funziona, se non fai così non funziona. No, è un rapporto di padre e figlio. Tu occupati di conoscere papà, la fede si svilupperà in maniera naturale, perché quando tu conosci tuo padre, sai chi lui è per te e chi tu sei per lui, tu comincerai ad ascoltare la sua voce e la tua fede sarà in continua crescita in maniera naturale. Ma il meglio deve ancora venire. Versetto 10. Dio infatti non è ingiusto. Quanto tempo ho ancora? Che ne so? Ok. Proprio a me lo dice. Le brandine ci sono. Versetto 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome e con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Per favore, di alla persona accanto a te, Dio non è ingiusto da dimenticare. Un po' d'acqua, acqua. Sì. No, questo dopo. Dio non è ingiusto da dimenticare le opere buone che fai. Cercate di comprendere quanto è straordinario nostro padre. Io ogni volta che cantiamo il canto, quello di Gaetano che ha fatto lui sul figlio del prodigo, io mi sciolgo. Lo vorrei cantare ogni giorno, mi sciolgo. La Bibbia dice che Dio è giusto da dimenticare i nostri peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le nostre opere buone. Lo ripeto. Dio è giusto e dimentica i nostri peccati. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 8. Se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. I nostri peccati sono cancellati, sono dimenticati. Dio dimentica. Quanti sanno che Dio dimentica? Io non so come lui faccia, ma Dio è Dio, sa fare il suo lavoro. Lui dimentica. Il concetto della parola giustizia è qualcosa che dovremmo studiare, sarebbe straordinario. Significa che tu stai nella presenza dell'Iddio Onnipotente, pulito, non come se tu fossi stato perdonato. La parola giustizia è qualcosa di molto più grande. Tu stai nella presenza di Dio come se tu non avessi mai fatto un peccato. Che è diverso dal perdono. Qualcuno ti perdona perché sa quello che hai fatto e decide di perdonare, ma quello che tu hai fatto non sarà dimenticato. Ma Dio dimentica quello che tu hai fatto, e quando tu sei nella sua presenza, lui non si ricorda quello che tu hai fatto. Quindi smettila di ricordare a Dio i tuoi peccati, perché il miglior effetto di Alzheimer che possa esistere nell'universo, Dio dimentica. Comprendete? Dio dimentica. Dio è giusto da dimenticare i peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le cose belle che tu fai. E a noi è stato insegnato che a volte un peccato può cancellare una vita di sacrifici. Hai sbagliato, sei caduto, hai peccato, mi dispiace, finito. Noi siamo così, noi pensiamo che Dio sia non come noi, peggio di noi. Hai peccato? Sei caduto? Hai commesso qualcosa? E beh, ora non è che cosa ti aspetti ora. Non è che ora puoi pretendere. No, no, la Bibbia dice che Dio dimentica i nostri peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le opere buone che tu fai. Non so per voi, ma questa per me è una gran bella notizia. Guardate il versetto 11. e desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Dillo alla persona accanto a te: sii paziente. Questa è una parola che non ci piace. Sii paziente. Sii paziente. La fede nel tempo si chiama pazienza. Sii paziente. Hai seminato il tuo seme, è caduto sulla dentro la terra. La terra lo ha accolto, lo ha abbracciato, anche se tu non lo vedi. Quella è la speranza che è posta lì, e tu sai che sta per crescere, tu sai che sta per spuntare qualcosa. La tua certezza è in qualcosa che Dio ha messo nel tuo cuore. E anche se non lo vedi con gli occhi, tu sai che c'è. E dice qua al versetto 12, versetto 13, guardate questo. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo: per certo io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini, attenzione qua, infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone fine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è posta davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come una ancora sicura e ferma della nostra vita, e che penetra fin nell'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quello che abbiamo appena detto ora lo spieghiamo. Questa è una bomba che sta per esplodere nel vostro cuore, ok? È qualcosa di straordinario. Il versetto 16 dice, il versetto 14 dice, il versetto 13: quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per uno maggiore, dice la Bibbia, lui giurò per se stesso e disse: per certo io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E dice qua al versetto 16 che gli uomini, quando giurano, giurano per qualcuno maggiore, affinché quel giuramento deve porre fine ad ogni contesa e ad ogni contestazione. E Dio, volendo dimostrare a chi? Ma voglio farvi vedere Dio in maniera straordinaria questa sera, per come viene descritto qui. Lui ha l'interesse che tu creda in Lui. Lui ha l'interesse di incoraggiarti. Lui ha l'interesse di rendere la tua fede ferma, sicura e certa. Lui ha tutto l'interesse che la tua fede sia ben riposta nelle sue promesse, e Lui farà ogni cosa che è in suo potere fare per incoraggiare la tua vita e renderti stabile nelle sue promesse. E cosa lo fa? Come lo fa? Dice la Bibbia, quando Lui dice qualcosa, Lui promette. Lui dice: io ti benedirò. Lui dice: io ti guarirò, io mi prenderò cura di te, io ti proteggerò. Queste sono parole, secondo la cultura ebraica, queste sono promesse, perché nella cultura ebraica non si diceva: io ti prometto che. No, per loro era: Bastava la parola. Infatti Gesù, quando dice io, non dice io ti prometto, lui diceva in verità io ti dico. Quella era una promessa, la parola era una promessa, e Dio dice: siccome io voglio che tu sia certo di quello che io dico, io non solo ti faccio una promessa, io intervengo con un giuramento. Io ti giuro, non solo te lo prometto, io te lo giuro e giuro per me stesso che ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Perché qual è il desiderio di Dio? Il versetto 18, il versetto 17. Dio vuole dimostrare agli eredi della promessa. Chi sono gli eredi della promessa? Noi. Lui fa la promessa ad Abramo. Paolo dice, quando lui ha promesso ad Abramo, stava promettendo ad Abramo e alla sua progenie, e la sua progenie è Cristo, quindi la sua progenie siamo noi che abbiamo creduto in Cristo. Quindi Dio parla ad Abramo, Dio sta parlando a te in maniera automatica e diretta, perché sei discendenza di Abramo. Noi che abbiamo creduto siamo benedetti, dice Paolo, come è benedetto il fedele Abramo. E quando Dio promette qualcosa ad Abramo, è Dio, è Lui che vuole che tu sia sicuro che quello che Lui ti sta dicendo è la verità. E cosa fa? Dice la Bibbia al versetto 18, Lui interviene con due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. Dillo alla persona accanto a te: Dio non ti mente. Diglielo: Dio non ti prende in giro. Dio non ci prende in giro. Alleluia, papà è serio con noi, lui non ci prende in giro e lui vuole che la nostra fede sia resa salda e sicura, e lui dice: non solo io te lo prometto, ma io te lo giuro, figlio mio, e ti giuro su me stesso, io ti benedirò e mi prenderò cura di te. E la nostra fede è certezza fondata su quello che lui ha stabilito per la nostra vita. E dice qua al versetto 19, questa speranza, dice al versetto 18, al versetto, alla parte finale, abbiamo rifugio affinché avessimo un grande incoraggiamento noi, avessimo un grande, abbiamo a che fare con un padre che ci vuole continuamente incoraggiare. Diffidate dalle imitazioni, per favore. Se qualcuno vi viene a parlare di una brutta notizia, fategli un sorriso, girate le spalle e andatevene via. Se vi stanno predicando una cattiva notizia, non è il Vangelo. Il Vangelo è una buona notizia. Il Vangelo è una buona notizia. Smettila di credere che Dio è arrabbiato con te. Smettila di credere che Dio ti sta illudendo. Smettila di credere che Dio ti fa vedere la carota e poi se ne va. Smettere di credere che Dio ti sta prendendo in giro o che Lui ha piacere che le cose ti vanno male. Smettere di credere che Dio ti sta facendo pagare i peccati di un tempo. Non crederlo più, perché se tu credi questo, tu avrai questo. Tu avrai quello che credi. Dice: Dio ha fatto questa promessa, questo giuramento affinché noi fossimo incoraggiati. C'è come un padre che si prende cura dei figli e che sistema tutte le cose affinché i figli possano essere incoraggiati. Io voglio che i miei figli abbiano fiducia in me. Io voglio che i miei figli sanno che il loro padre, il loro papà si prende cura di loro. E starei malissimo se pensassi per un solo istante che i miei figli dubitano del fatto che io li ami o del fatto che io possa prendermi cura di loro. E il versetto 19 dice: questa speranza, ditelo insieme a me, speranza, questa speranza, bisogno del filore, questa speranza, dice, è come che noi abbiamo, questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura. Aiutami, Gai, vai verso la fine della sala. Quanti sanno cos'è un'ancora? Tutti quanti noi sappiamo cos'è un'ancora. A cosa serve un'ancora? L'ancora serve per far fissare la barca o la nave, qualunque essa sia, al fondale in modo tale che la nave non sia sbattuta dalle onde, quando arrivi al porto, al molo, la nave rimane ferma, butti gli ormeggi, butti le ancore, la barca rimane ferma e qualunque cosa succede la barca è ancorata. Tu getti l'ancora, ma tu l'ancora non la vedi. E la nostra fede è come un'ancora sicura, dice qua, questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma, dillo insieme a me, sicura e ferma, non la vedo, ma è sicura e ferma, non la tocco, ma è sicura e ferma, la mia speranza è più solida della sedia sulla quale sono seduto. Come fai a credere che questo tetto non crolli da un momento all'altro? Perché è solido? Perché? Hai fede in colui che l'ha costruito. Lo conosci? No. Eppure hai fede in lui, senza conoscerlo. È una fede talmente evidente e talmente incosciente, cioè non sei cosciente di quello che credi, ma non ti rendi conto che è talmente naturale. Naturale. Ti sforzi per entrare qua, cioè tu entri nel locale e dici speriamo che non crolli. Fai così? No, chiaramente no. La nostra speranza è un'ancora sicura e ferma della nostra vita che penetra fin nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore. Guardate dove è Gesù. Almeno sforzati di fare Gesù, voglio dire. Ok, per favore, io vorrei un attimo quattro persone che si mettono davanti a Gaetano. Dai, quattro persone, quattro ragazzi, dai, veloce, veloce. Voglio farvi vedere una cosa. Mettetevi davanti a Gaetano a formare un velo. Ok, fate la faccia da velo. Ok. La nostra speranza è come un'ancora ferma e sicura della nostra vita che penetra fino all'interno del velo. Io so, la mia fede è certezza in quello che Dio mi ha detto. Dio me l'ha detto, io non lo vedo, non lo tocco, ma so che c'è. È un'ancora sicura. E come sai che c'è un'ancora sicura? Perché sono attaccato a quest'ancora. Io non ho gettato l'ancora. L'ancora è fissata in fondo al mare, ma è legata a qualcosa, c'è una catena. E dall'altra parte della catena ci sono io. Io non sto vedendo Dio, io non sto vedendo le sue promesse, io non sto vedendo quello che lui mi ha promesso, ma una cosa so, io ho la certezza, perché questa certezza è come un'ancora, è come la catena che è attaccata all'ancora, la mia speranza è lì, è dietro il velo, io non la vedo, ma io so che c'è, e prima o poi arriverà il momento in cui arriverò dietro il velo e io conquisterò la mia speranza, perché io so che tra me e la speranza che Dio ha posto davanti a me c'è la mia certezza, e la mia certezza è la sicurezza che io so che quello che lui mi ha promesso è vero. Io sono unito al Signore, sono uno stesso spirito con lui, io non posso essere separato da lui, perché lui mi ama, sono suo figlio, mi ha fatto delle promesse e io valgo la croce di Gesù Cristo e io valgo il sacrificio fatto sul Golgotha 2000 anni fa, e io so che qualunque cosa succederà io vedrò la gloria di Dio nella mia vita. Io lo so, io non vedo la speranza ma la sento. Io non vedo l'ancora, ma ci sono attaccato e so che Gesù mi sta aspettando lì dietro il velo, dove un giorno io lo raggiungerò. E questa è la salvezza, e questa è la promessa della salvezza, e questa è la promessa della guarigione, e questa è la promessa dell'abbondanza, questa è la promessa della protezione. Queste sono le promesse che Dio ti fa e che Dio sussurra continuamente al tuo cuore. La fede è la certezza di qualcosa che Dio ha posto davanti a te. Voglio dirti stasera, il diavolo non può andare a modificare la speranza, perché la speranza è un prodotto divino che nessuno potrà mai corrompere, ma lui cercherà di mettere in dubbio la tua certezza. mettendo i dubbi qua. Ma tu questa sera devi sapere una volta e per sempre che la fede non è qua, la fede è qua. E che se anche verranno dei dubbi, sappi che quei dubbi non sono tuoi, vengono dal maligno, sono dardi infuocati lanciati dall'esterno. Ed ecco perché Paolo dice: indossate lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del nemico, perché lui è un vigliacco ed è un codardo, non ti affronterà mai di persona, lancerà sempre i suoi dardi infuocati da lontano. E tu che fai? Come disse qualcuno, non posso impedire agli uccelli di volare sul mio capo, ma posso impedire loro di fare un nido sul mio capo. Amen. E arrivano i pensieri di incredulità e cominciamo a pensare: allora non ci credo, allora è tutto inutile, io pensavo di credere e invece no. Poi arriva qualcuno che ti incoraggia con una parola di fede e senti qualcosa nel tuo cuore, dice: allora non se n'è andata. Allora è sempre qua, certo, perché tu devi discernere che l'incredulità è qua, non è qua. La fede è nel cuore, non è nella mente. Il diavolo cercherà di prenderti in giro finché tu glielo permetterai, lui si divertirà e ti prenderà in giro. Non lo devi permettere, tu devi rinnovare la tua mente con le promesse che Dio ti fa continuamente. Devi conoscere papà. Devi conoscere, non è imparare la Bibbia a memoria, anche se è importante, è conoscere colui che l'ha ispirata, è diverso. Non è conoscere le canzoni a memoria di un cantante, è conoscere il cantante. Tu puoi conoscere a memoria le canzoni di un cantante e non conoscere il cantante. A volte le persone vengono da me e mi dicono: è come se ti conoscessi una vita. Non mi conosci. Sono anni che ascolto le tue canzoni, sembra di conoscere. Non mi conosci, te lo garantisco, non mi conosci. Conoscere una persona significa stare con quella persona e non imparare semplicemente quello che quella persona ha detto o ha fatto. Noi dobbiamo stare con il nostro Padre Celeste. Più lo conosciamo, più la nostra fede sarà automatica. E voglio dare una parola di incoraggiamento, ringraziare i nostri ragazzi, dai. Grazie del velo, ragazzi. Voglio concludere dicendovi questo. Dio fissa la nostra speranza. Ed è un po' come, forse qualcuno l'hanno usato per venire qui stasera, è come un navigatore. Tu parti da una posizione e devi andare verso una destinazione. Tu imposti la destinazione e quella destinazione, il navigatore ti fa vedere la mappa, dove tu sei, dove stai per arrivare, ti dice quanto ci impiegherai. Lui calcola tutti i percorsi, il più breve, a che velocità dovrei andare, quindi fa tutta una serie di calcoli e lui ti dice: per arrivare a questa destinazione tu ci starai 1 ora e 30 e sono 8 chilometri. A quanti di noi è capitato che, pur seguendo la via del Signore stabilita da lui, a volte abbiamo preso un'altra strada? A quanti è capitato? A quanti è capitato? A tutti noi è capitato, è vero o no? E capita che sbagliamo. Capita che noi pensiamo di conoscere la strada. Quante volte mi è capitato? Io faccio 6.000 chilometri al mese. 6.000. E un po' di strade le conosco. A volte, pur conoscendo le strade, il mio orgoglio da omino della Michelin mi porta in strade sconosciute e dico: no vabbè, ma di qua ci potremo arrivare, prendiamo le carre in una campagna. E usaci, di chi ci stai parlando? Il tontom mi dice di fare una strada, no, vabbè, ma io la conosco, prendiamo le carre, ma c'ho davanti a un burrone. E ora ho un albero davanti, una strada interrotta, traffico, cose. E c'è una meravigliosa funzione nei tom-tom, nei navigatori. Ed è la più bella funzione che mi parla dell'amore di Dio. Si chiama ricalcolo. Perché tu hai sbagliato, tu sei caduto, hai peccato e hai pensato, è finita. Il navigatore dice, ricalcolo, perché quella destinazione non finirà mai di essere la tua destinazione. Potrai avere sbagliato strada, ma Dio ti sta facendo il ricalcolo. Avrai perso un giorno in più, un anno in più, forse del tempo in più, avrai forato una gomma, sarai stato preso con il carro attrezzi, saranno successe delle cose, ma una cosa è certa, quando Dio definisce la tua destinazione, nessuno la può cambiare. Nessuno lo può cambiare e tu potrai andare e ritentare, fare altre strade, ma quando Dio ha stabilito qualcosa per te, nessuno può rubarti la benedizione che Dio ha per te. Nessuno la può cambiare, nessuno può andare a manipolare il piano del progetto di Dio per la tua vita, perché è un progetto che è stato creato per te prima che tu nascessi. Ascolta queste parole stasera. Prima che tu nascessi, prima, ricevi questo dallo Spirito Santo stasera. E prima, quando Lui ha iniziato l'opera, la sua opera per la tua vita, tu non eri ancora nato. La Bibbia dice che Dio inizia cose nella nostra vita soltanto dopo che Lui le ha concluse. Cioè, Dio non inizia qualcosa se prima non la porta a compimento. Dovrebbe essere il contrario, no? Dio è Dio e non vive nel tempo, Cronos, Lui vive nell'eternità. Significa che quello che tu stai vivendo già è successo. Quello che sta per arrivare domani già è stato scritto. Davide lo disse, Salmo 139, i miei giorni sono tutti scritti nel libro. Ecco perché Paolo dice, voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, e non è in virtù di opere, affinché nessuno si possa vantare o si possa gloriare. Chi potrà vantarsi davanti a Dio un giorno? Chi? Nessuno. Perché? Perché le nostre opere, per quanto buone, straordinarie potevano essere, non ci hanno portato alla sua presenza. Non ci hanno fatto meritare il suo amore. Anzi, la Bibbia dice, mentre eravamo ancora lontani e nemici di Dio ed eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi prima. Cioè Lui non ha avuto bisogno di te per amarti. Questo è forte. Non vi chiederò i diritti d'autore su questo. Dio ti ha amato prima che tu nascessi e non ha avuto bisogno di te per amarti. Perché Lui è amore. Amen. E Paolo dice, non è in virtù di opere, affinché nessuno si vanti o si glori. E cosa dice subito dopo? Ma noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché le compiamo. Cioè Lui sta dicendo, le tue opere non servono per farti amare da Dio, per farti benedire da Dio, per ricevere qualcosa, per guadagnare la benedizione nella tua vita, perché Lui ti ama non per quello che fai, Lui ti ama perché Lui è amore. Il suo amore non dipende da te. Quanto sono grati a Dio per questo? Che il suo amore per noi non dipende da noi, ma dipende da Lui, non da quello che noi facciamo, ma da quello che Gesù ha fatto per noi. Tutto è compiuto 2000 anni fa, prima che noi nascessimo. Lui ha già perdonato i nostri peccati prima che noi li compissimo. Wow. E Paolo dice, quindi mettetevi in testa una cosa, le opere non servono per essere salvati, Ma ora che avete la certezza e la garanzia dell'amore di Dio nella vostra vita, ora che avete creduto in Gesù e avete la certezza della salvezza, ora potete compiere delle opere, non per guadagnare una salvezza che già avete, ma per testimoniare della salvezza che già avete, affinché attraverso di voi altri possano giungere alla fede. Perché se Dio l'ha fatto con te, Dio lo può fare anche con lei. Se Dio lo fa con lei, Dio lo può fare con lui, perché davanti a Dio siamo tutti uguali e siamo tutti amati in maniera singolare e personale. E noi abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso che desidera che tu sia certo. Questa è fede. La fede è... lo so. La fede è... ma come lo fa... Lo so, lui mi ama. Ma come fai a dire? Lo so. Lo so perché lo so. Ed è quella certezza che Dio mette dentro di te. Perché? Perché la speranza è dentro di te. Perché Cristo abita dentro di te. Perché il suo spirito abita dentro di te. Perché lui ha fatto di noi il suo tempio. Noi siamo la sua casa. Noi siamo i suoi figli. Noi siamo la sua famiglia. Noi siamo la cosa più preziosa che lui ha. Noi siamo come la pupilla del suo occhio. Io so che lui mi ama. Lui ha fatto pazzie per avermi e continuerà a fare pazzie per trattenermi nella sua casa. Alleluia. E io non devo sforzarmi di credere. Non è una ricetta, non è una formula matematica. È cuore. Vi racconto quest'ultimo e poi termino. Un amico mio, forse ho raccontato una volta, un amico mio si è trasferito a Gerusalemme e ha sposato una ragazza giudea, tutti e due credenti. È un amico mio carissimo con il quale siamo cresciuti da piccoli. Lui mi raccontò che il primo anno che era a Gerusalemme lui andò in una scuola di ebraico perché voleva imparare l'ebraico, giustamente, vivendo là. Conosce benissimo l'inglese, meglio dell'italiano, ma voleva imparare l'ebraico. E vanno in una scuola. La scuola di ebraico a Gerusalemme viene fatta dai rabbini. Il testo per studiare l'ebraico è l'Antico Testamento. Perché l'ebraico è nato. Non ci sono libri in ebraico prima della Genesi. Non esiste. L'ebraico nasce con la scrittura. E quindi tutta la grammatica, tutta la profondità di questa lingua viene studiata attraverso la Torah, attraverso la legge ebraica. E il rabbino si presenta davanti agli studenti e fa un'affermazione scioccante. Prima lezione, primo giorno, primo secondo, lui guarda i suoi studenti e dice questo: noi giudei non abbiamo bisogno di avere fede in Dio. Si ferma e tutti si guardavano, vuol dire, ops, dove siamo? E lui aggiunse: noi come popolo di Dio non abbiamo bisogno di avere fede in lui, perché noi lo conosciamo. Riflettete a questa parola, perché a me ha cambiato la vita. Sono i pagani che hanno bisogno di avere fede in Dio. Noi non abbiamo bisogno di avere fede in lui, perché noi lo conosciamo. Comprendete la differenza del cercare, sforzarsi, lavorare per avere fede in lui? E invece un bambino cresce in una famiglia e ha una fede naturale nel proprio genitore. La domanda è: in quale tipo di famiglia sei cresciuto? A noi ci hanno insegnato a volte che la nostra fede deve passare attraverso le istituzioni, attraverso uomini, attraverso intercessori, invece di avere una fede diretta verso il Padre Celeste. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E se stiamo cercando di sforzarci di avere fede, allora vuol dire che ancora non abbiamo conosciuto veramente in profondità il Padre. Non sto parlando di salvezza, sto parlando di rapporto personale. Un rapporto personale basato sulla comunione, comunicazione. A volte avere paura è normale. Ma questo non dovrebbe essere la regola. Questo dovrebbe essere l'eccezione. Ma molti lo vivono invece come la regola principale. Fede è certezza. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Non è conoscere i versetti a memoria, anche se è importante, non fraintendetemi, ma è conoscere il Padre. Quando tu conosci il Padre, tutto prende vita davanti a te. La tua fede sarà naturale, spontanea. Potrai fare come qualunque bambino che si trova davanti al Padre, che può avere davanti qualunque burrone, qualunque vuoto. Lei sa che ha il Padre davanti e si lancerà verso di lui. Alleluia. Oh, quanto dobbiamo crescere in questo. Chiudi i tuoi occhi, chiedi allo Spirito Santo in questo momento di lavorare nel tuo cuore. La fede è certezza di qualcosa che Dio ti ha detto. La fede è certezza di qualcosa che Dio ha posto davanti a te. La fede è la certezza di un proposito che Dio ha preparato per te. Ecco perché quando tu lo ami con tutto il cuore, dice Paolo, tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Il proponimento di Dio è la speranza che Lui mette davanti a te. Lui mette il proponimento, tu metti il tuo amore. Lui mette la speranza, tu metti la tua certezza. È un lavoro di collaborazione tra te e il Padre. Ma non muoverti se il Padre non ti parla. Perché a volte noi vogliamo fare dire a Dio cose che Lui non ci ha mai detto. E a volte crediamo in cose che Lui non ci ha mai ispirato. E noi dovremmo smetterla di andare nella presenza di Dio con la lista della spesa, dicendo a Lui: per favore, mi puoi benedire questa lista? Dovremmo andare davanti a Dio con un biglietto, con una lista bianca, un foglio bianco, e dire: puoi scrivere tu quali sono i tuoi progetti, perché tutto ciò che tu hai già stabilito è già benedetto, e tu non avrai più bisogno di chiedere a Dio la benedizione di Dio sopra la tua vita, perché tutto quello che tu farai sarà semplicemente quello che Lui ti chiederà di fare, e quello che Lui ti dirà di fare è già benedetto, perché è preparato prima della fondazione del mondo per te. Alleluia. Conosci il Padre. Oh, questa è la vita eterna, ha detto Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, che conoscano te, Padre. Questa è la vera vita, che conoscano te e colui che tu hai mandato. Alleluia. La fede non serve per ricevere miracoli. La fede serve per vivere in maniera soprannaturale ogni giorno della nostra vita. Amen. La fede non serve per avere una guarigione, per avere una provvidenza improvvisa, per essere protetti da qualche angelo mentre facciamo le nostre cose. No, la vita soprannaturale è fare le sue cose, e le sue cose sono già benedette. Amen. E non avremo bisogno di continuare a dire: benedici, e il Signore ti dice: ma perché non fai che giocatere qui? Oh? Come come se fossimo là a cercare di convincere Dio a benedirci, mentre la scrittura è piena di promesse dove Dio dice: sono io che voglio che tu sia sicuro, non devi essere tu a dirmi di rassicurare me. Abbiamo a volte un'immagine sbagliata. Preghiamo, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Forse è strano quello che sto per dire, però comprendetemi. Smettila di lavorare per lui. Smettila di lavorare per Dio. Comincia a lavorare con lui. Smettila di lavorare per lui. Ti stresserai, sarai deluso e cercherai di mollare ogni cosa. Ma se cominci a lavorare con lui, ogni cosa cambia. Amen. È lui che ti dice cosa fare e soprattutto è lui che ti dice cosa non fare. È lui che ti dice chi diventerai e soprattutto è lui che ti dice cosa non diventerai. Noi vogliamo piacere a tutti, noi non possiamo piacere a tutti, noi dobbiamo piacere a lui. Non potrai mai piacere a tutti. Se cercherai di piacere a tutti, tu ti farai molto male e ti creerai sempre più nemici. È così. Cerca di piacere a lui, lascia che ascolta quello che lui ha da dirti, perché la fede viene dall'udire la sua voce, la parola che esce dalla sua bocca. Questa è fede. Quando lui ti parla, la tua fede lavorerà in maniera talmente naturale e talmente spontanea che tu comincerai a fare cose soprannaturali in maniera naturale. Questa è la vita eterna. Vivere una vita soprannaturale in maniera naturale. Questa è la vita eterna. Alleluia. Dai la mano alla persona accanto a te, per favore. Padrona, coloro che sanno aspettare nella presenza di Dio sono coloro che avranno vittoria dopo vittoria, coloro che sapranno aspettare la sua voce arrivare nel cuore. Non muoverti se lui non ti parla, non fare decisioni se lui non ti parla, non farlo. Qualunque essa sia, non farlo, perché tutto quello che tu farai senza la sua voce sarà uno sforzo e prima o poi ti farai male. Agisci solo su quello che lui ti dice, perché quando lui ti parla questo crea fede dentro il tuo cuore e tutto quello che tu farai sarà soprannaturale in maniera naturale.
Cause the man that it is
paura di uscire allo scoperto e di gridare quello che è realmente il desiderio del loro cuore per Dio in questa città, in queste zone, in questa nazione. Alleluia. Daniele, il Signore mi fa sentire che ci sono tante persone che verranno, tante persone che arriveranno, tante persone che si aggregheranno, perché è qualcosa che lo Spirito Santo sta facendo in questo tempo, è qualcosa che lo Spirito Santo sta parlando, sta guarendo e sta guidando le persone in maniera personale, in maniera intima. Lo Spirito Santo aggiungerà così tante persone, le vedo arrivare a centinaia e a migliaia e a migliaia. Serviranno posti più grandi per fare riunioni, per fare raduni. Alleluia. Le persone arriveranno e grideranno dicendo: è questo quello che io desideravo, è questo quello di cui avevo bisogno, è questo il motivo per il quale io vivo. Alleluia. Voglio incoraggiare ognuno di voi ad avere una visione più ampia di quello che Dio sta facendo. Ci sono così tanti figli fuori da casa che devono essere raggiunti e toccati con l'amore di Dio, e tu sei uno strumento per questo. Tu sei uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio. Smettila di credere che il Vangelo sia soltanto per una elite, per un gruppo chiuso di persone. Il Vangelo è per l'umanità intera. E ci sono così tante persone che hanno bisogno di essere raggiunte e di essere toccate dall'amore di Dio e dalla grazia di Dio attraverso di te. Non ci saranno posti abbastanza grandi per contenere la quantità dei figli che arriveranno verso la casa del Padre. Dice il Salmo 126: saranno come dei torrenti, saranno come dei fiumi dal sud che arriveranno. Arrivano come fiumi, arrivano come fiumi, le persone arriveranno come fiumi e non potranno essere contenuti in strutture. Altri vedranno questo come un'opportunità per portare avanti il proprio ministero. Ma tu fai come Gesù, guarda le persone come un'opportunità per amarli, come un'opportunità per raggiungerli, come un'opportunità per pregare per loro. Core blessa sia nai, ma che ne andasce di ora abbassata canna, oh, chiedilo allo Spirito Santo stasera: serviti di me. Ci sono qui stasera alcuni che saranno usati in maniera potente per fare segni e prodigi nel nome di Gesù. Alcuni di voi vi troverete ad affrontare dei demoni, a fare battaglie spirituali come mai prima. E il Signore ti dice stasera: non avere paura del tuo nemico, perché io lo metto sotto i tuoi piedi. Non avere paura di colui che è stato sconfitto una volta e per sempre. Non avere timore di metterci la faccia, non avere timore di esporti, non avere paura di pregare per le persone. Non cercare i risultati, cerca le persone. Core sotocola la mande di chiesa sede che rovesci. Oh Spirito Santo. Alcuni sentiranno in questo momento come un mantello che si poggia sopra le loro spalle. Alcuni sentiranno fisicamente come qualcosa che si poggia sulle spalle. Sentiranno un calore, un leggero peso. È qualcosa che lo Spirito Santo sta mettendo sopra la tua vita. non avere timore. Alcuni sentiranno letteralmente del formicolio nella testa, sentirai del formicolio interno nella tua testa e dello Spirito Santo che sta abbattendo tutte quelle fortezze mentali e quei pensieri sbagliati che hanno condizionato il tuo modo di ragionare, di vivere fino ad oggi. Dio abbatte i limiti, abbatte le barriere nella tua vita, e lo fa cominciando dalla tua testa, dalla tua mente. Dio rinnova i tuoi pensieri mediante il suo Spirito che abita dentro di te. Il cambiamento inizia da dentro, inizia da dentro verso fuori, non il contrario, è da dentro verso fuori. Core ci saranno alcuni che saranno benedetti in maniera particolare a livello economico, e il Signore ti dice: non vedere questo come una maledizione, come qualcosa che viene dal nemico. Non vedere questo come un intoppo o come qualcosa che può impedire la tua vita. Il Signore ti dice: io mando questa benedizione nella tua vita affinché tu possa prosperare e possa investire per il mio regno, affinché il mio regno avanzi in questa nazione. Questo pensiero già da tempo il Signore ti dice: scrivi e benedici il mio popolo. Ci sono dei canti che devono essere scritti, il Signore ti dice: scrivi e benedici le persone. Ci sono foto che devono essere scattate, ci sono dipinti che devono essere fatti, ci sono poesie che devono essere scritte, ci sono film che devono essere girati, ci sono delle opere d'arte, sculture che devono essere fatte, ci sono vestiti che devono essere donati. Dio mette in cuore a qualcuno stasera di cominciare a lavorare in maniera particolare per i poveri, c'è tanto cibo che deve essere raccolto ancora per essere devoluto a chi ne ha bisogno. Ci sono soldi tenuti fermi lì, inutili, inutilizzati, perché se sono inutilizzati sono inutili, che devono essere dati per le persone che hanno bisogno. E il Signore ti dice: smettila di accumulare, smettila di tenere cose in casa che non usi e che tu sai che possono servire ad altri. Io ti chiamo a dare, io ti chiamo a seminare. Ci sono opere preparate per te che ancora non hai fatto. Il Signore ti dice: falle nel nome di Gesù, falle nel nome di Gesù. Sono bambini che devono essere raccolti, bambini che devono essere sostenuti, bambini che devono essere accuditi. Ci sono vedove e orfani che hanno bisogno d'amore. Forse Dio sta parlando a qualcuno stasera. Non è predicare il Vangelo semplicemente con un microfono in mano, a volte un abbraccio vale molto più di mille prediche. Essere presenti con un vestito, con un cappotto in inverno ad un povero vale più di una scuola biblica. Alleluia. Lascia che lo Spirito Santo possa fissare la sua speranza nella tua vita. Afferra quella speranza, guarda l'obiettivo che Dio ha per te. Oh, mesi fa abbiamo parlato del velo che era davanti agli occhi di Abramo, e finché non si separò da Lot, quel velo non cadde dai suoi occhi. Allora forse devi separarti da qualcuno, allora forse devi separarti da qualcosa che ti sta impedendo di vedere. Padre, nel nome di Gesù questa sera, noi reclamiamo la tua sapienza nelle nostre vite. Io la reclamo per la mia vita, per la vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, nel nome di Gesù. Voglio reclamare questa sera che ogni persona che è in questo luogo afferrerà saldamente la speranza che tu hai posto davanti, e che ognuno vivrà facendo ciò per il quale tu l'hai creato, che non moriranno finché non vedranno l'adempimento delle tue promesse nella loro vita. Lo decreto nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Dillo insieme a me stasera: io non morirò, io vivrò e vedrò le promesse di Dio adempiute nella mia vita. Io non morirò finché non vedrò le promesse di Dio adempiute nella mia vita. Io non morirò finché non avrò visto tutte le promesse che Dio mi ha fatto adempiersi nella mia vita. La mia fede è certezza in quello che Lui mi ha promesso, e io lo so che lo vedrò, lo so, perché Dio, mio Padre, è fedele. Alleluia. Concludiamo con questo canto, dai. Teniamo le nostre mani unite tutti insieme.
Con il tuo mensaggio.
dubbi va via stasera la sua presenza.
Dubbi vanno
ed anche i perché,
ed anche i perché. Sfinisce l'ansietà.
Perché?
Perché la tua presenza,
caralo,
è scesa fino a qui e ci rende liberi di adorare te. Trovo pace solo in te quando sei vicino. Sussurri piano.